Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo dell'ultima frontiera, e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Io sono il capitano Jared e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
Buonasera Jared e buonasera anche al nostro carissimo pubblico, sempre presente a quanto vedo.
Di che cosa andremo a parlare questa sera?
Questa sera, caro Jared, recensiremo il sesto ed il settimo episodio della prima stagione di Star Trek Lower Decks, denominati rispettivamente Provocazioni Temporali, anzi Terminali, scusate.
Terminali.
Scusate. E Molto Rumore per Boimler. Però, prima di cominciare, sono qui per fare un po' i classici appunti social dell'inizio che non guastano mai. Io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sul nostro canale di YouTube sia sulla nostra pagina Facebook. Le regole sono poche e semplici. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, siete invitati a mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace o una love reaction alla diretta, commentare come se non ci fosse un domani e condividere sui vostri profili, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, beh, direi che è altrettanto semplice, anche lì dovete mettere un bel mi piace al video, condividerlo, commentarlo come se non ci fosse un domani, ma soprattutto iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video oppure andiamo in diretta. Mi sembra di aver detto un po' tutto per cominciare così, quindi Jared, ti lascio la parola.
Direi che hai detto tutto, a parte la cannata sull'episodio che si chiama...
L'episodio si chiama Provocazioni Terminali. Mi metto in difficoltà questo titolo, scusate.
E l'altro, Molto Rumore per
Boimler.
Oh, perfetto.
Scusate, perfetto. Stasera sono un po' stanchina, mi chiedo un po' scusa.
Direi che è arrivato il momento di salutare il nostro meraviglioso pubblico, ovvero i nostri Lower Decks, e quindi scendiamo ai punti bassi e cominciamo dalla prima, che è Assunta Viviani. Buonasera Jared e Sofia, qui le frequenze sono aperte per ricevervi. Lunga vita e prosperità. Buonasera Assunta e ben collegata. Poi abbiamo anche il maestro che ci dice buonasera, buonasera anche a lei maestro. Abbiamo il nostro compositore, ovvero Stefano Ancis, che ci dice e come ogni venerdì anche io sono qui e ho fatto pure la rima. Buonasera a tutti, buonasera anche a te.
Sta diventando Stefano. Un club letterario non da poco.
Poi abbiamo Riccardo Frasca che ci dice buonasera e ciao ciao. A me le rime belle non vengono facilmente, non tutti. E poi abbiamo Sandro Albinati che ci dice buonasera al capitano, al primo ufficiale e al resto dell'equipaggio. Buonasera tenente Sandro Albinati. Poi saluto i prossimi tre e poi ti lascio la parola, ovvero Alberto Palazzolo, come sempre ciao ciao. Poi abbiamo Roberto Politi, ciao a tutti, ciao anche a te Roberto. Poi abbiamo Michele Sessa, che ci dice lunga vita e prosperità, e poi Davide Caldarelli, che ci dice buonasera a tutti, lunga vita e prosperità. Lunga vita e prosperità anche a te. Prego, Sofia, con i prossimi saluti.
Ok, continuiamo con Andrea Parolo, che ci dice ciao, ciao anche a te, caro Andrea. Andiamo avanti con un immancabile ormai, un altro appuntamento fisso delle nostre dirette, ovvero Davide Piccillo. Ciao ragazzi, con ben 4, cioè, non lo so fare con l'altra mano, saluti vulcaniani. Ciao anche a te, lunga vita e prosperità anche a te, caro Davide. Andiamo avanti con un altro Davide, ma questa volta è Davide Spano che ti dice buonasera, spero che stasera nessuno di voi sia sfasato. Lo speriamo anch'io, io ho già fatto i miei strafalcioni, quindi direi che la serata comincia proprio bene. Ma continuiamo pure con Ciro Salvato che ci dice buonasera a tutti carissimi, buonasera anche a te carissimo, è sempre un piacere averti qui. Andiamo avanti con Riccardo Galletti, buonasera dalla Deep Space Brianza. Beh, buonasera dalla dalla USS Talking Trek, direi a questo punto. Dunque, andiamo avanti poi anche con Alessandro Fiori, che ci fa due lunga vita e prosperità. E direi che leggo anche William Paghini, poi ti lascio la parola. E William ci dice buon venerdì a tutti. Beh, buon venerdì anche a te William e grazie per essere qui a seguire la nostra fantastica diretta. Un bacione.
Continuo con Luciano Puglielli, che ci scrive ciao. Ciao anche a te Luciano, ben collegato. Poi abbiamo Danilo Tavano che con un saluto un po' spagnolo ci fa hola Trekkers, hola anche a te. Poi abbiamo Daria Quercia, l'immancabile Daria Quercia, buonasera Lost Trekker, buonasera anche a te Daria. Ogni riferimento ad un libro che si chiama Lost Trek
è puramente casuale.
Esatto, che tra l'altro ce l'ho. Poi abbiamo Daniele Amore, buonasera Daniele, ben collegato Daniele. Poi Antonio De Stefano, buonasera a voi e un saluto alla chat, buonasera Antonio. E un saluto alla chat anche da parte nostra. Poi Sandro Emanuelli, buonasera, buonasera, con 4 lunga vita e prosperità. Poi saluto i prossimi due e ti passo la parola, Santino e Romano, buonasera, buonasera anche a te Santino. E poi salutiamo anche Michela che ci fa un bell'ola con una lunga vita e prosperità. Ciao Michela.
Ok, continuiamo quindi con Claudia Polloni che ci dice ciao, tutto bene? Beh sì, dai, possiamo dire abbastanza, ecco, come ormai avrete saputo, purtroppo domani alcune zone, anzi alcune regioni diventano...
Da
domenica alcune zone diventano arancione e purtroppo anche la Toscana, quindi toccherà un po' anticipare il San Valentino e cercare di fare un po' come si può. Tu come stai, Claudia? Stai bene? Facci sapere, mi raccomando.
In Toscana il San Valentino si festeggia il 13 febbraio.
Esattamente. esatto, quest'anno va un po' così. Ma continuiamo con Mauro Vallanti che non manca di mandarci le sue rime perché tanto ormai abbiamo un abbonamento. Io l'ho detto che Talking Trek sta diventando praticamente un club dei poeti maledetti e infatti lui ci dice sangue, spazio e raggi traenti. Lower Decks che scheggia, complimenti. Clip assassini, quasi tarantiniani. e per Talking Trek un bel battimani. Ciao belli, ciao anche a te caro Mauro, è sempre bellissimo leggere le tue poesie prima di una diretta. Ma continuiamo pure con Sergio Fabbi che ci dice: ciao ragazzi, buona serata da passare con voi dal FVG. Meno 2 gradi, cosa intendi?
Foggia, quindi? Può essere da Foggia.
Gese, forse, facci sapere, so. Mi raccomando.
Facci sapere, Sergio.
Continuiamo anche con Vincenzo Lamia che ci fa 4 lunghe vite e prosperità e ci dice ciao a tutti, ciao anche a te caro Vincenzo, che vedo che appunto anche Vincenzo sta diventando ormai un abituale. Ma continuiamo con Ciro Postiglione che ci dice buonasera Trekkers, beh buonasera anche a te. Io direi che leggo anche Giordano Bracalente e poi ti passo la parola. E Giordano ci dice buonasera a tutti, beh buonasera anche a te caro Giordano, anche tu vedo che stai diventando un abituale, quindi è sempre un piacere vederti collegato qui con noi.
Poi abbiamo Adam Seye che ci dice ragazzi cosa ne pensate di mettere in confronto la serie TV di fantascienza con Star Trek? C'è tipo The Expanse di Amazon che è una...
Favolata.
E vabbè, forse sarà una favola e tante altre serie simili. Sarebbe interessante come cosa. Beh, dai, valuteremo in seguito. Avevo già in mente tempo fa una bella diretta Star Trek Discovery versus The Orville. Poi è stata un po' accantonata, però. Però sì, perché no? Magari in futuro. Ciao Adam Seye e ben collegato. Infatti ci dice comunque buonasera. Grande. Poi, allora, Alberto Cuffaro, ciao, ciao anche a te Alberto Cuffaro. Poi abbiamo Daniele Pinna, ciao Daniele. Poi Mario Marinucci, buonasera a tutti, buonasera anche a te Mario. Poi abbiamo Fabio Masala, lunga vita e prosperità, lunga vita e prosperità anche a te Fabio. Poi Ciro Faicchia, ciao a tutti, ciao anche a te Ciro. E poi abbiamo, qui siamo quasi agli ultimi, e direi che Credo Polone ti ha risposto, ti dice io tutto bene, grazie, qui a Torino nevischio e fa un freddo polare, ma siamo gialli.
Almeno quello. Tra l'altro vedo che in tanti ci stanno dicendo che FVG e io mi vergogno un po' perché in realtà una parte di me è anche di quelle zone lì, dice Friuli Venezia Giulia. Ragazzi, è venerdì sera. Questa sera purtroppo va un po' così, devo dire che le nostre
conoscenze... E in quattro!
Sì, no, è fantastica sta cosa, perché devo dire... Cioè, io sono per metà pure di lì, quindi figuratevi, cioè, che è bellissimo. E tra l'altro abbiamo anche, se posso abbiamo anche Alessio Martin che ci dice Jolantru a tutti e a tutte. Beh, Jolantru anche a te. E tra l'altro abbiamo anche Alberto Cuffaro, e questo è per te caro Jared, perché dice un giorno pronuncerai bene il mio cognome, ma non è questo il giorno.
Allora aspetta, se non è Cuffaro, Cuffaro?
No, tu l'hai chiamato Cuffaro, ma è Cuffaro. Dobbiamo segnarci l'accento per le prossime volte.
Ma mi fa ridere questa cosa del Friuli Venezia Giulia, perché una volta mi ricordo gruppo di fantascienza qualcuno mi parlava di una serie che si chiamava ST e io convinto che parlasse di Star Trek, faceva anche tutti questi riferimenti agli anni 80, ma vedrai parlerà di Star Trek, di The Next Generation, e invece parlava di Stranger Things e io l'ho capito dopo un po'.
Direi che le abbreviazioni non sono il nostro forte, ecco. Certo.
Alessandro Brancolini, buonasera anche a te, voliamo? Un saluto da Torino. Buonasera Alessandro. Eh sì, dai, voliamo. Voliamo con... Beh, direi che abbiamo salutato tutti. Uh-huh. No, c'è l'ultima, che è Valeria Ferrario. Buonasera ragazzuoli, probabilmente buonanotte. Adoro seguirmi, ma gli orari di lavoro a volte come doppi turni. Del capo Brian, ti capisco bene. Allora ci seguirà la Valeria del turno Delta. Ciao Valeria. Beh, direi che abbiamo salutato tutto il nostro pubblico ed è arrivato il momento di mostrare le vostre foto. Vediamo che cosa ci avete portato questa settimana. Prego Sofia.
Guarda, devo dire che oggi abbiamo veramente una ricca collezione e infatti cominciamo subito con Assunta Viviani che ci ha mandato 3 fantastici screen. Tra l'altro Assunta, io continuo a sostenere che sia veramente, come dire, è incredibile. è incredibile, perché come scatta, come finiamo la diretta, lei è già pronta con gli screenshot, quindi Assunta, sei una grande, grazie mille, puntualissima, il mio appuntamento della notte. Dunque, qui abbiamo infatti tre screen che ho accuratamente scelto. Partiamo da quello centrale, dove vediamo io che sto, diciamo, probabilmente disquisendo su qualcosa riguardo lo scorso episodio, e Jared che mi ascolta anche piuttosto compiaciuto, anche concentrato, ecco. In alto invece abbiamo io e Jared che, come abbiamo fatto anche la scorsa volta, appunto abbiamo applaudito al nostro pubblico, che devo dire la scorsa volta è stato fantastico, perché ci avete seguito fino a degli orari improponibili come fate sempre, quindi gli applausi sono più che meritati. E in fondo invece abbiamo sempre me stesso, ovviamente, nelle migliori espressioni nei momenti in cui Jared mi mette in primo piano, in cui tutti quanti mi cogliete con delle facce veramente da premi Nobel, esattamente. Quindi grazie mille, Assunta. Direi che possiamo andare avanti.
Sì, e qui abbiamo Mauro Vallanti che ci ha inviato, perché fammi vedere bene, una rivista. Prego. Con la serie classica. Esatto. Ritorno degli originali, almeno da quello che leggo. Poi qui c'è scritto, poi c'è un bel, diciamo, quadrettino composto da lui con scritto gli stellari, audiolibro, audiolibri dello zio Vallanti. E poi c'è anche una sorta di... aspetta, che cos'è quella in basso a sinistra?
Allora, quella in basso a sinistra te lo dico io che cos'è. In pratica, avete presente che ne abbiamo tanto parlato di, come dire, del caro zio Vallanti, se così lo posso chiamare ormai, che ci manda in continuazione poesie, diciamo, ispirate alla trasmissione o comunque ispirate a Star Trek. E gli abbiamo proposto più volte di fare un libricino dove le potesse contenere tutte. Questo è il prototipo del libricino, con tanto di illustrazione, che tra l'altro penso che il gatto sia preso da The Cats of Star Trek, lo stesso libro che mi avevi fatto vedere anche tu, Jared, dove appunto vediamo i nostri beniamini trasposti in versione felina, con tanto di titolo, devo dire, al bacio, perché si chiama Versi Divini, no, Vini Diversi, come aveva fatto la scorsa volta con gli anagrammi. E tra l'altro, appunto, c'è scritto che è presentato da Mauro Vallanti, giustamente, voce recitante Sofia Gemmani, ok, con prefazione di Jared Worrell. E poi c'è un piccolo, ci sono tre righe dove spiego un po' tutto ciò che ci sarà, diciamo, all'interno di questo fantastico ipotetico libro. E se posso permettermi, mi leggo, e dice: versi anagrammi talmente aulici che sembrano scritti da un gatto vulcaniano sbronzo. Quindi devo dire che l'introduzione fa l'opera. Quindi, Mauro, sei sempre fantastico, perché ogni volta ti superi. Ogni volta ti superi. Ma Mauro, se posso, non ci ha mandato solo questo, ma ci ha mandato anche due screen dalla puntata precedente. Il primo, dove appunto parlavamo, io tra l'altro una faccia che parla da sola, appunto dell'appena dipartito attore Christopher Plummer, che sappiamo aver appunto interpretato il Klingon Chang, giusto?
Sì,
io con i nomi dei Klingon sono pessima. E invece nello screen sotto stavamo probabilmente salutando qualcuno, probabilmente dopo, a fine diretto o comunque poco prima dell'inizio. Quindi anche questa volta Mauro ci ha mandato veramente un unplane di screenshot.
Andiamo avanti?
Certo, eccolo qua.
Prego, sempre tu.
Ok, allora invece abbiamo Roberto Politi, che per mail questa volta invece ci ha mandato un collage, possiamo dire, in onore, diciamo, della festa di San Valentino, che appunto sarà il 14, ma che noi purtroppo in Toscana dovremmo, diciamo, festeggiare con un giorno di anticipo.
Vabbè, diciamo che festeggiano il 13 chi è congiunto fuori comune.
Esatto, sì, esattamente. Comunque, la cosa interessante è che appunto questo screen riporta un po' tutti i baci iconici, o i presunti baci iconici, di Star Trek. Vediamo infatti qualcosa che viene dalla serie classica, vediamo anche qualche cosa che viene da Lower Decks, vediamo anche appunto qualcosa che viene da TNG, dai film di TNG, ma anche proprio dalle serie da Discovery, piuttosto che dai film del Calvinverso. Quindi devo dire che Roberto Politi ha capito in pieno lo spirito di San Valentino e lo ha racchiuso in un unico collage.
Credo che forse quello di Janeway e Chakotay non sia reale. credo.
Non importa, non importa. Ma
tutti gli altri assolutamente sì, almeno mi sembra. Andare bene, sì, sì, sì. Ah, comunque molto bella questa immagine.
Assolutamente, assolutamente.
Bravo Roberto.
E vedo che c'è anche una Mandesare che io apprezzo sempre molto, quindi bravissimo Roberto, devo dire che, che hai colto nel segno, hai l'approvazione della Sofia. Direi che andiamo avanti, se per te va bene, Gianni. Sì. Abbiamo infatti, vuoi parlare di questa?
Questo lo presento io perché proprio qualche ora prima della diretta la nostra carissima Michela Gosparini, il nostro gruppo credo di The World X, ci ha inviato questa fan art disegnata da lei. Sembra un fotogramma dell'episodio, ma in realtà è una fan art disegnata da lei e colorata da lei. Veramente bellissima, veramente bellissima. E direi di fare complimenti a Michela, bravissima Michela.
Bravissima, davvero. Cavolo, infatti sembra quasi, davvero sembra un frame preso dalla serie, fantastico. Direi che possiamo arrivare all'ultimo, ovvero William Paghini.
Vai, vai.
Vado io? Ok. William Paghini anche lui ci ha voluto fare, diciamo, un po' un mesciappone riguardante la nostra ultima, la nostra diretta precedente. Infatti ha mandato prima una piccola fotografia appunto del compianto di partito attore Christopher Plummer nei panni appunto di Chang, come abbiamo parlato la scorsa volta. Accanto uno screenshot con, che vede un Jared molto concentrato, una Sofia altresì sorridente, e mentre invece sotto appunto abbiamo noi che stiamo commentando l'episodio precedente appunto, con tanto di commento di Daria Quercia che dice Rotto verso la terra, the best film, il mio preferito. Quindi devo dire che William ha, diciamo, un po' colto nel segno tutto quello che, quello che è stato un po' la sintesi dell'episodio precedente delle nostre dirette. Direi che a questo punto le foto del pubblico sono finite, quindi possiamo proseguire.
Proseguiamo e quindi arriva il momento di mettere le mani sulle tastiere e di dare un voto da 1 a 10 a questi due episodi, ovvero il sesto e il settimo della prima stagione di Star Trek Lower Decks. Però, visto che è passata qualche settimana, io direi di spiegare un pochino, raccontare molto velocemente questi due episodi, così almeno rinfreschiamo un po' le idee a chi magari non riesce ad associare al titolo l'episodio. Prego Sofia, provocazioni terminali.
Oddio, è un episodio in realtà dove succedono molte cose, quindi è un po' difficile riassumerlo in un'unica fase. Diciamo che, come dire, scusate, devo fare mente locale, abbiamo appunto questo simpatico badge, che in realtà è, diciamo, un ologramma creato da Rutherford per impressionare la nostra piccola Tandy e, diciamo, farle superare la paura, diciamo, di camminare nel vuoto, corso che scopriamo non aver mai superato quando era all'Accademia, ma si è trovata un buon voto e ha lasciato correre, e appunto che però questo badge vedremo presto che si rivolterà contro di loro, e al pari di un Moriarty, come viene più volte citato anche all'interno dello stesso episodio della sede, diciamo appunto, si rivolgerà contro di loro e loro si troveranno ad affrontarlo, mentre intanto la Serritos e il suo staff principale si troverà, diciamo, coinvolto in una missione. Prego Jared.
Vabbè, io sarò molto più sintetico.
Grazie, non sono mai brava.
Molto rumore per Voimer, praticamente all'episodio in cui mentre Rutherford sta facendo degli esperimenti per velocizzare il teletrasporto, Boimler si offre come volontario e ne diventa una vittima perché gli succederà qualcosa che lo renderà, diciamo, ci sarà molto rumore per Boimler e quindi lui dovrà farsi curare per questa cosa che gli accadrà. Sì, altrimenti qua racconto troppo, tanto c'è l'analisi.
Giusto.
E a questo punto diamo un voto io e te e poi leggiamo tutti i vostri voti fra i commenti, fra la chat. Prego Sofia, inizia tu.
Ok, guarda, in realtà comunque i miei voti per questa serie devo dire che stanno avendo un po' una media ben definita, infatti anche in questo caso ho deciso di dare 7 a provocazioni terminali, 7 un voto in realtà, è un 7 molto pieno, e 7,5 a Molto rumore per Boimler. Sicuramente due episodi molto interessanti, Provocazioni terminali è qualcosa di assurdo nel senso positivo del termine, tutto ciò che succede va veramente oltre quello che mi sarei mai potuto aspettare da una serie di Star Trek. Per quanto riguarda invece Molto rumore per Boimler, sinceramente l'ho apprezzato. Ho apprezzato molto come vengono sviluppati determinati personaggi e quindi appunto ho deciso di dare un 7,5. Prego Jared.
Io invece do un 6,5 per Provocazioni terminali, che l'episodio mi è piaciuto molto, però non mi sono piaciuti molto, non mi è piaciuto molto il linguaggio, perché credo che sia l'episodio con il linguaggio più scurrile fra tutti gli episodi di Lower Decks. Cioè c'è quasi una parolaccia ogni 2-3 minuti fino alla fine dell'episodio. A un certo punto uno degli alieni manda addirittura a fanculo letteralmente il capitano. E non lo so, secondo me faceva ridere lo stesso anche senza riempire troppo il linguaggio scurrile. E quindi 6,5 a Provocazioni terminali, mentre l'altro, vi sorprenderò perché gli do un bel 8.
Oh.
Forse è stato uno degli episodi di tutto lo Word X che mi ha convinto di più, assolutamente sì. E direi di tornare con la grafica di prima e di leggere, quindi il mio voto è 6,5 e 8, i tuoi?
I miei sono 7 e 7,5.
Ok, io direi di andare adesso a leggere i voti del nostro carissimo pubblico, e mi sembra che il primo sia sia Daniele Amore, che voto 6 per entrambi. Fino a questo momento fino a questo momento della stagione la serie non decolla, ma sto zitto va. Invece io, Daniele, penso che da Molto rumore per Boimler in poi inizia a decollare, ma opinione mia personale. Poi abbiamo Davide Spano, Provocazioni terminali 6-, al di sotto dello standard ma meritevole della sufficienza, sono d'accordo. Molto rumore per Boimler 7,5 meno, molto convincente. Poi abbiamo Giordano Baccalente con 7,5 per tutti e due. Riccardo Galletti voto 6 per il sesto e 9 per il settimo. Poi William Paghini, niente da fare, non prende il volo, voto 6,5, quindi penso per tutti e due. Alberto Cuffaro. Alberto Cuffaro, 8 più e 7,5. Grazie dei riassunti. Poi Alessio Martini, vedi, gli assunti servono perché anch'io faccio fatica ad associare i nomi agli episodi, anche perché è passato un po' di tempo. Non guardiamo il fatto che noi li abbiamo rivisti oggi questi episodi,
esatto.
Magari qualcuno li ha visti un mese fa e quindi è giusto fare un piccolo recap. Alessio Martin, voto 9 ad entrambi, questo Lower Decks è forse la serie su Star Trek che sto preferendo di più fra Picard e la terza stagione di Discovery. Il maestro 7 e 8 più. Tere Quercia 7 meno per episodio 6, 8 per episodio 7. Questa roba episodio 6 e episodio 7 fa molto Star Wars. Poi Michela Gosparini, l'autrice della fanart, ho reso tantissimo in entrambi, voto 8. Roberto Politi, 6 più, continuo a non apprezzare quel tipo di comicità. Santino Romano, 7. 7 per entrambi, lo prendo per un sì, almeno che non ci scrive un altro commento. Antonio De Stefano, che viene dal Friuli. I miei voti sono 6,5 per l'episodio 6 e 7 per l'episodio 7. Poi Assunta Viviani, poi ti faccio leggere gli ultimi.
Certo.
Il mio voto per Provocazione terminale è 8 e per Molto rumore per Boimler è 8, quindi 2,8 per Assunta. Prego.
Okay. Continuiamo con Ciro Postiglione che ci dice 6 e 6, li trovo più mosci e meno divertenti dei precedenti, il primo troppo violento. Continuiamo con Claudia Polloni che ci dice: è passato troppo tempo, ma il mio interesse per questa serie cresceva mano a mano, quindi sulla memoria gli do un 7,5. Continuiamo con Vincenzo Lamia, episodio 6 uguale troppa violenza, troppa violenza, troppo sangue. E Alberto Palazzolo ci dice 5 e mezzo e 8 e mezzo. Accidenti, devo dire che c'è.
Ma possiamo dire che tutti apprezzano di più Molto rumore per voi.
Sì, assolutamente, questo sì, si nota molto. Continuiamo con Stefano Ancis che ci dice: oggi esagero, 8 a entrambi, mi hanno divertito, tante citazioni e momenti interessanti. Ma continuiamo con Mario Marinucci che ci dice 6 e 8. Io continuerei anche con Riccardo Frasca che ci dice 7 e mezzo e 7 e tre quarti.
Riccardo.
Io direi che leggo anche Vincenzo e Mauro e poi ti lascio la parola a Jared.
Vai.
E Vincenzo la mia si corregge da prima e ci dice episodio 6, 7, episodio 7, 6 e mezzo. Beh, devo dire, beh, vedi, però lui è per esempio un caso a cui è piaciuto di più l'episodio 6 piuttosto che l'episodio 7, se vedi, per mezzo vuoto. Ma andiamo avanti appunto con Mauro Vallanti che ci dice provocazioni terminali, divertente, pirotecnico, perfido il giusto, sadico con brio, simpatico con sangue, yeah, 7 e mezzo, guarda mi trovi d'accordo,
6 e mezzo
scusate, mi trovi d'accordo, molto rumore per Boimler, carino, simpatico, diverso, comincia a divertire, piano piano la serie, 6 e mezzo anche a lui. Io direi, Jared, che ti lascio la parola.
Ok, con Sergio Fabbri, provocazioni terminali 7, mentre molto rumore per Boimler 8. Il problema dei teletrasporti Star Trek sono proverbiali. E anche io concordo. Poi Daniel Amore dice stava zitto per non raccontare il seguito degli episodi successivi. Sì, ragazzi, vi invito come sempre a rimanere con i piedi saldi su questi due episodi e raccontare quello che succede troppo in là, perché magari qualcuno, so che qualcuno tra i nostri spettatori segue le puntate insieme alle nostre dirette ed è una cosa che ci fa molto piacere. Poi Davide Spano si corregge e dice scusa, il trattino messo così era un semplice trattino per separare, quindi ci ho avuto il 7 e mezzo, se non ricordo male,
sì,
senza
esatto.
Meno. Infatti mi sembrava stanno 7 e mezzo meno. Sandro Albinati, 7 generosa al sesto episodio e 9 convinto al settimo. E anche qui io sono abbastanza concorde. Per me voto 10 per tutte le puntate, tutte.
Tutte.
Poi Fabio Masala, che credo tifi Roma, almeno da quello che vedo nella foto dell'avatar, 6 e mezzo per episodio 6 e 7 per episodio 7. Poi Roberto Politi, bravissima, molto bello, non so cosa, forse
si riferisce alla fanart.
Poi direi che c'è Cinciskin che salutiamo, buonasera a tutti, buonasera anche a te Cinciskin, per me tutti e due sul 6 e mezzo. Poi Andrea Parolo che 5, 6, troppa violenza, troppo sangue, troppa stupidità infantile. Interessante la citazione, sempre bene i disegni, però siamo anche sul 6 e il 7 di episodio, quindi siamo anche sull'episodio successivo.
Ma forse intenderai i voti, sai, Jared.
Ah, sì, buona. 5, 6, 5, approvazione terminale, molto rumore per Boimler, scusami Andrea, hai ragione Sofia. Poi siamo stanchi, siamo alla fine della settimana qua. Poi abbiamo Davide Caldarelli, 7 e mezzo per me, per entrambi. E con Davide abbiamo finito i voti su questi due episodi. E devo dire che in generale molto rumore per Boimler è leggermente preferito rispetto a provocazioni terminali. Io direi che arrivati a questo punto, Sofia, possiamo cominciare con l'analisi all'episodio. Tanto lo spoiler alert non vale più, visto che è passato talmente tanto tempo, e quindi possiamo cominciare con l'analisi. Comincia tu.
Ok, allora cominciamo subito con provocazioni terminali con la scena iniziale. Infatti l'episodio si apre con i guardamarina della Cerritos che mormorano i suoni a curvatura delle navi della Federazione e Ransom penso che siano tutti quanti in pericolo. Subito dopo ascoltiamo il diario della sicurezza del tenente Shax. Vediamo che c'è un confronto con i cacciatori Drukmani che continua e che hanno rivendicato praticamente un carico della flotta stellare come loro. Shax, e questo mi ha fatto già subito molto ridere, avrebbe voluto risolverla con un'aggressione, ma il capitano invece ha deciso di sposare invece un approccio un po' più diplomatico. Le casse che noi vediamo fluttuare intorno alle due navi sono piene di tecnologia della flotta stellare, quindi l'equipaggio della Cerritos non si può permettere di perderle. Mentre i ponti alti sono preoccupati della situazione, nei ponti bassi si fa baldoria. Mariner per sbaglio, infatti, mentre sono diciamo in quella che può sembra una sala mensa, urta Tana mentre sta mangiando dei nachos. Il guardamarina Fletcher, diciamo che vista la situazione piuttosto surriscaldata, cerca di placarla. Da questa scena apprendiamo che Fletcher è un negoziatore di pace nato. Infatti veniamo poi a sapere che Fletcher li ha spesso tolti dai guai, anche all'Accademia, soprattutto anche dalla cara Mariner. Nel frattempo Tandy racconta a Rutherford che non è capace di camminare nello spazio. Così il caro Rutherford si offre di aiutarla attraverso il ponte ologrammi con un programma che ha appena finito di collaudare. Che dire di questa scena iniziale? Sicuramente succedono tante cose in questo inizio, è un episodio molto concitato dove, come dicevo prima, succede veramente di ogni. Come ho detto prima, una cosa che mi ha fatto veramente tanto ridere e che ho apprezzato tantissimo è vedere Shax, che penso che sia uno dei miei due ufficiali preferiti dei punti alti insieme a Tana, che subito si butta, che registra questo diario del capitano in realtà anche molto indignato, dove dice no, ci hanno mandato a recuperare queste cose, ma io volevo aggredire, questi mi hanno detto di no, è fantastico. E ti dico, mi ha fatto veramente tanto ridere come cosa. E soprattutto mi è piaciuto anche conoscere Fletcher in questo modo, Fletcher che si dimostrerà in realtà un personaggio molto più infame di quello che è, lasciamelo dire, ma questo lo scopriremo poi più avanti. Però ti dirò, mi è piaciuto, mi è stato simpatico, non l'ho trovato sgradevole come presenza, e soprattutto ho notato anche una cosa sia in questo episodio che in quello successivo, che il rapporto tra Mariner e Boimler comunque si sta andando piano piano ad appianare, cioè non c'è più quell'astio che era presente molto negli episodi precedenti o comunque nei primi episodi, mentre invece diciamo che qui sono un po' più morbidi, mettiamoli così, e sinceramente mi è piaciuta come cosa, perché comunque si vede che c'è un'evoluzione tra dei vari personaggi. Jared, tu cosa ne pensi?
Ma ho adorato la scena dei nachos, perché un gatto mangia dei nachos.
È bellissimo!
No, lei è soltanto un gatto con un cappotto, no? Lì sono molto da ridere. No, devo dire che questa scena iniziale mi sono piaciute molto, e mi piace anche molto il fatto che hanno strutturato, oramai arrivati a questo punto, hanno strutturato due coppie, ovvero Mariner e Boimler e Rutherford e Tandy. E li vediamo sempre allineati in questo modo. So che dalla seconda stagione proveranno anche a sperimentarli in altri modi. Uh-huh. Però secondo me i personaggi in coppia sono veramente forti. E devo dire che funzionano molto 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 bene entrambe.
Sì, decisamente.
La scena, devo dire che sono rimasto, diciamo, soddisfatto. Ecco, non nulla da criticare, mettiamola così. E su Shaxi non ti dico nulla perché so delle cose del futuro, ma...
va bene, ma fammelo scoprire mano a mano, perché
no, non diciamo niente.
Se mi posso confessare, io devo dire che sono una di quelle persone che diciamo guarda gli episodi per non rischiare diciamo il binge watching compulsivo e non rischiare di vedermeli tutti in un unico giorno, mi trattengo e li guardo man mano che andiamo avanti anche noi con le dirette, quindi io non so niente, so solo quello che vedo.
Leggiamo un paio di commenti su questa scena. E, Mauro Vallanti, per ovvi motivi, Tana, che un gatto riscuote le mie simpatie marcate. Poi la scena dove Tana con la sua faccia dentro i nachos è stata divertente, ci dice Assunta. Michela ci dice un bejoriano molto Klingon, riferendosi a Shax. Stefano Ancis, Shax sembra un bambinone divertentissimo, e in effetti è vero.
Sì.
In effetti la scena di Nachos è stata proprio divertente. Nachos, Riccardo Frasca. E poi Assunta Viviani, quando Fletcher gli dà l'asciugamano caldo per asciugare Tana, per asciugare la faccia di Tana, ho riso perché si è visto come un formaggio attaccato all'asciugamano. in effetti, un cazzo.
Poverina.
Insomma, però sì, sì. E devo dire che in questo episodio poi ci sono molti riferimenti anche alla serie animata, oltre che ai piani, eh. Ma andiamo per gradi.
Certo.
Direi di andare avanti con la prossima scena.
Eccoci qui.
E nella sequenza successiva vediamo Boimler e Mariner lavorare insieme con i nuclei isolineari. Una parola che ama molto Marcello Rossi. Poi vogliono andare al ballo del ciucciù, ma sono troppo impegnati con il lavoro. Così Fletcher si propone di sostituirli nel turno. Più tardi tornano Boimler e Mariner da questa festa e trovano Fletcher stordito. E uno dei nuclei è sparito. Apprendiamo che senza un nucleo la nave, se fosse attaccata, non potrebbe rigenerare gli scudi. Facciamo poi la conoscenza dei ragazzi del turno Delta, ovvero quelli che lavorano mentre loro dormono, o viceversa, e sembrano non sapere nulla del nucleo scomparso. E devo dire che, arrivati fino a questo punto, anche qui l'episodio mi piace molto, anche se Fletcher già da qui mi dà l'idea di uno che non è tutto quell'ufficiale che c'era stato presentato nella scena precedente. Tu cosa ne pensi, Sofia, e cosa ne pensate voi spettatori?
Beh, diciamo che sicuramente Fletcher non la racconta giusta, ecco, mettiamola così. Ti dirò la verità, ha cominciato già a farmi un po' strano quando, diciamo, si è offerto di... Perché poi una cosa riguardo Fletcher è che è troppo buono da essere quasi inverosimile, come poi vedremo che è alla fine, perché alla fine lui dice: no, ma non vi preoccupate, faccio io, tanto anche se sono da solo, mi piace lavorare di più, mi piace fare le cose da solo, quindi non preoccupatevi. E già lì un po' cominciava a sapermi, diciamo, a non sapermi di cosa troppo vera. E vabbè, per quanto riguarda tutta la festa del ciuccio, sinceramente mi ha fatto molto ridere anche lì, perché è una di quelle cose proprio, cioè io penso davvero di essermi messa positivamente le mani nei capelli un sacco di volte in questo episodio, perché ci sono veramente delle cose che non hanno senso, ma sono belle per questo. Poi soprattutto è fantastico vedermi anche tornare indietro con tipo Mariner, mi sembra che hai visto? E facevano ciucciù e poi hanno aggiunto un terzo ed è diventato il ballo del ciucciucciù. Cioè, ma poi sono bellissimi perché sono proprio fomentati, cioè è fantastica come cosa. E poi dall'altra parte ho adorato anche i ragazzi del turno Delta che praticamente fanno i bulli, come per dire: avete visto? Ah, ci sono quelli dell'altro turno, questi sfigati. Cioè, li ho adorati, li ho veramente adorati tutti quanti, che te devo dire.
Sì, è stata una scena molto carina.
È stata una bella sequenza, devo dire.
Quando Fletcher racconta un po' l'accaduto,
sì,
mi ha ricordato quegli episodi del Detective Conan, con il cattivo tutto scuro che fa pure la vita, ma non si capisce niente, ecco. Mi ha ricordato un po' quelle cose lì. Sì, sì.
È vero.
Vediamo un po' che cosa dicono i nostri spettatori, e vedo tutti molto entusiasti per il ballo, la festa del ciuccio. Ci sono rimasta male, potevano inventarsi qualche melodia per il ballo del ciucciù invece di nominarlo soltanto, ci dice Michele Sessa. Mentre Assunta ci dice: con il ballo del ciucciù ho visto Boimler e Mariner come una vera coppia. Il maestro ciucciucciù, dice per volte, l'idea del ballo del ciucciù mi è piaciuta. Voglio vedere quante volte dico ciucciucciù.
Ciucciucciù.
Voglio sapere come si fa il ballo del ciucciucciù, lo vuoi sapere anch'io. L'equipaggio del trenino è subito mignone nello spazio. Non ricordo più le feste di Capodanno.
Sì, è vero.
Mariner fantastica, se andavessi Martin. Il ballo del ciucciù pensa come un trenino, sì. Le cose surreali e nonsense mi fanno morire ogni volta. Bellissimo il ballo del ciucciù. Certo, il ballo del ciucciucciù e il turno Delta sono... Beh, mi hanno fatto sganasciare, ci dice Riccardo Frasca. Ad un certo punto pensavo che Fletcher si fosse fumato o bevuto il nucleo. Questi sono i commenti su questa seconda scena. Ma arriviamo alla terza.
Eccoci qui.
Che presento io. Rutherford porta Tandy nel ponte Locrammi e avvia il programma allenamento Rutherford Beta 2.5. E da lì facciamo la conoscenza di Commi in italiano o Beggy in lingua originale. Io lo chiamerei Commi per seguire un po', visto che questa è una diretta italiana. Seguiamo la versione italiana. Poi se dite anche Beggy fra commenti va bene lo stesso. Che poi Commi è un adattamento da comunicatore.
È un'abbreviazione. Beggy,
a Beggy perché non lo chiamo anche Beggy. Dunque, Commi è un tutor virtuale che può aiutare a spiegare tutti gli esercizi della flotta stellare. Tandy le chiede di come recuperare un carico fluttuante nello spazio aperto. Commi dice va bene, ti aiuto subito, e mentre dice questa cosa si blocca e Rutherford lo picchia più volte per farlo ripartire. E lì diciamo iniziano ad esserci un paio di problemi. Poi la nave aliena comincia a colpire la Cerritos invertendo il raggio traente invece che raccogliere i carichi che rilancia addosso, e nel ponte Logrammi si disattivano i parametri di sicurezza. Tutto questo perché ha disattivato il nucleo, non si rigenerano gli scudi e quindi succede tutto questo domino, come tutte le cose a catena, ecco,
sì, un effetto domino si può dire.
E nel ponte Logrammi si disattivano i parametri di sicurezza e Commi comincia a comportarsi in maniera violenta. E da qui poi assistiamo alle intere sequenze dove vediamo Rutherford e Tandy sfuggire a Commi che praticamente li vuole uccidere. E vediamo anche strappare con la bocca la testa ad alcuni ologrammi su Bajor, perché sono ologrammi. Però, insomma, quando ho visto quella scena, io un pochino ci sono rimasto per Star Trek. Se era Ricchi e Morti, sti cavoli. Ma in Star Trek mi ha fatto un po' strano. Magari sarà che mi devo abituare, però l'ho trovata eccessivamente violenta. Cioè, poi l'idea di Commi in sé l'ho adorata. Mettiamo per iscritto, l'ho adorata l'idea di Commi in sé. Tra l'altro ho visto che vendono anche proprio i badge di Commi online e le voglio assolutamente acquistare, cioè sia la versione con la faccia dolce sia con la versione con la faccia cattiva e le voglio assolutamente acquistare. Però ti dico, questo linguaggio un po' troppo scurile, questo non lo so, a me non è piaciuto molto, ti dico la verità. Però mi è piaciuta la cosa che alla fine, nonostante lui fosse un comunicatore, è come se avesse un corpo umano. Soffre il freddo, soffre la stanchezza, e quindi questa cosa qua l'ho trovata molto funzionale alle intere sequenze. Tu cosa ne pensi, Sofia, e cosa ne pensate voi spettatori?
Ma guarda, ti dirò, allora, secondo me era piuttosto prevedibile il fatto che Commi si sarebbe poi rivelato essere uno psicopatico, perché ragazzi, cioè, basta guardarlo in questa immagine per capire che c'è qualcosa che non va in questo comunicatore, cioè ha uno dei sorrisi penso più inquietanti sulla faccia del globo terracqueo e addirittura su tutta la Cerritos. Per quanto riguarda, ti dirò, tutto il fatto in sé, allora, chiaramente è qualcosa che non siamo, chiaramente, come detto giustamente anche tu, abituati a vedere in Star Trek. Però, come abbiamo visto anche con Discovery, in realtà le scene violente comunque stanno cominciando a diventare anche di routine. Abbiamo visto delle scene violente sin dalla prima stagione di Discovery. È chiaro che questo è un altro tipo di violenza,
però
probabilmente
contestualizzate.
No,
questa
ma questo
è la vita. Mettiamola così.
Però io non l'ho trovata sgradevole, perché alla fine diciamo che il fatto che questo che Commi sia un ologramma rende il tutto molto più sensato. Da mani nei capelli per il nonsense, ma nel nonsense comunque ha un senso. Cioè, per darti un'idea, se fosse stata probabilmente una forma aliena che fosse andato in giro a, come dire, ad uccidere la gente così sulla Cerritos, ci sarei rimasta male e probabilmente l'episodio l'avrei bloccato, soprattutto se non gli avessero dato un motivo apparente per farlo. Ma il fatto di essere un ologramma, secondo me, aiuta molto agli sceneggiatori a trovare delle soluzioni molto più semplici e molto più rapide. Per questo comunque a me è piaciuta come cosa. E poi Che dire, alla fine questo, come abbiamo visto, anzi come vediamo chiaramente, è un prodotto animato e nei prodotti animati si può anche usare molto di più sotto questo punto di vista. Non c'è chiaramente il problema del budget, non c'è il problema degli effetti speciali e secondo me, così come hanno usato anche con, diciamo, i design degli alieni, hanno potuto benissimo fare con la violenza. Chiaramente violenza molto più, molto gratuita, però ripeto, sicuramente divertente. A me non ha affatto dispiaciuto, non mi ha stuccato, ecco, mettiamola così. E come tra l'altro faceva notare qualcuno, tra l'altro mi sembra lo stesso Mauro Vallante all'inizio nei commenti, effettivamente Commi è praticamente un personaggio uscito da un film di Tarantino, cioè io ce lo vedrei benissimo se Tarantino dovesse tornare sui suoi passi e un giorno dirigere effettivamente un film di Star Trek. Commi sarebbe il cattivo perfetto, o comunque sarebbe un simulacro del cattivo perfetto.
Sì. Leggo un paio di commenti. Vabbè, Michela Gosparini, Commi, vabbè, la scena finale.
No, povero.
In cui fa freddo, non so che cosa dice.
Non anticipiamo troppo, no, però.
Siamo qui quasi, quindi. No, vabbè, quella lì molto, molto carina. Comunque, oramai è chiaro che una parodia di Star Trek la prendo come tale, altrimenti mi dovrei mettere le mani nei capelli, anche se mai quanto Discovery. Ma in realtà non la metterei nella categoria delle parodie, perché altro ha uno stile, diciamo, molto più sicuramente diverso, sicuramente esatto. Uno stile molto più diverso, ed effettivamente Shinchiskin, anche io personalmente, soprattutto nei primi episodi, ho fatto molta molta fatica, però devo dire che già dall'episodio successivo a questo ho fatto un bel salto in avanti e devo dire che la sto apprezzando di più questa serie. Riccardo Frasca, certo Commi ci mette un po' troppo a caricare. Commi è la versione fantascientifica e psicopatica della graffetta di Office.
È vero.
La barra di caricamento lenta su Commi, geniale. Vedere Rutherford e Tandy questa passeggiata nello spazio mi è piaciuto molto, anche se dopo scoppia il caos, ci dice Assunta. Riccardo Galletti conferma, meravigliosa citazione dell'odiosissima clip di Office 97, mi sono riparato sulla serie. Della Quercia, posso preferire Badgie? Certo. Poi Michela Gosparini, ci devo fare assolutamente la fanart di Commi, troppo kawaii, allora falla e poi la mostriamo nella prossima diretta.
Assolutamente.
Commi, nuovo assistente vocale Windows, a un certo punto mi aspettavo la clessidra rotante, anch'io, sono assistente, anch'io. Poi abbiamo, mi fa ridere che Commi ha i guanti e le scarpe, anche secondo me, però è carino, cioè assolutamente carino. Io vi dico una cosa, quando ancora la serie non l'avevo vista tutta e vedevo comunque gli articoli in pagina quando ancora c'era Max, comunque li pubblicavamo perché certo. No, comunque stare al passo, e io vedevo queste immagini promozionali e rimanevo, come dire, ma seriamente un Delta che uccide tutte queste persone? E poi ero rimasto molto scettico, poi quando ho visto l'episodio un po' l'ho rivalutato, però continuo a pensare che sia un po' troppo violento alcune scene. Giusy Moravito, ciao anche a te Giusy. Poi, anche se c'era tanta violenza, a me ha fatto ridere tutta la faccenda, vero è poco track, ma una piccola deviazione ci stava, secondo Stefano. Andrea Paroli, in effetti qui il politicamente corretto di Star Trek è assente. Poi sì, li voglio anch'io e li indosserò a seconda del mio umore della giornata, intende i badge, perché in realtà ci sono e credo siano anche prodotti ufficiali. Come psicopatico va assolutamente acquistato. Come geniale ma violento, ci dice Giusy. E poi ci sono altri commenti sempre su Commi. La scena splatter del mercato bajoriano ha lanciato anche a me un istante perplesso, ma si vede che anche un ologramma di un guardiamarina può rompersi, mica solo l'MOE di Voyager, il medico grafico. Sì, poi più che altro il fatto che siano ologrammi sotto sotto rende la scena meno violenta, perché comunque esatto. Se dici okay, vabbè, ma ha ucciso ologrammi, non ha ucciso persone, però lì per lì un pochino mi ha lasciato un po' un sussulto. Come mi sembra il filamento del DNA del film di Jurassic Park, oddio. Vabbè, dai, io ci vedo anche bene anche un bel pupazzetto di Commi. Ma chissà se Star Trek ne produrrà.
Magari reversibile, cioè che lo giri a seconda di come lo giri, ti viene la faccia felice oppure la faccia da psicopatico.
Sicuramente non da regalare a un bambino.
Direi di no.
Sofia, andiamo avanti con la prossima scena.
Eccoci qui.
Prego.
Vado io? Ok, beh, qui diciamo che siamo nel nucleo senziente. Infatti, se intanto, diciamo, nel punto ologrammi sta succedendo tutto il casino con Commi, dall'altra parte Fletcher spiega a Mariner e Boimler che sono stati i dronchiani a colpirlo e a prendere il nucleo. Peccato che poco dopo scopriamo che il nucleo si era nascosto solamente nella sua branda. Così Fletcher confessa la verità. Mentre i due infatti erano andati al ballo del ciucciù, lui si è occupato del cablaggio da solo, ma era davvero complicato e così ha collegato il computer del nucleo al suo cervello per diventare più intelligente. Ma il nucleo, chi l'avrebbe mai detto, si è rotto e così ha raccontato loro di essere stato aggredito per non deluderli. Il nucleo diventa quindi un essere senziente e diventa pure parecchio ostile. Più il tempo passa e più diventa grande, perché infatti, come si vede anche dall'immagine, escono diciamo questi bracci, se così li possiamo chiamare, queste braccia, che cominciano, diciamo, tentacoli, sì, che cominciano diciamo appunto ad acchiappare tutto ciò che gli capita a tiro per ingigantire la massa di questo nucleo. E Mariner e Boimler riescono dopo dura ed aspra lotta a farlo uscire da un portellone, diciamo, poi chiedendo anche ulteriori spiegazioni a Fletcher, dicendogli: guarda, devi prenderti le tue responsabilità, devi dire a tutti come stanno effettivamente le cose. Che dire, anche questa è sicuramente una sequenza molto concitata. Qui devo dire che Fletcher mi è cascato, cioè allora, odioso, però in un certo senso anche comprensibile, cioè alla fine, no, ma poverino, cioè lui alla fine il suo lo voleva fare per bene, ma non ce l'ha fatta, e più che altro mi è rimasto un po' antipatico il fatto che appunto abbia deciso, piuttosto che dire ho bisogno di una mano, ho bisogno di aiuto, magari poteva rimanere qualcuno, ma invece che andare tutti quanti al ballo del ciucciù per darmi una mano, ha preferito diciamo fare un po' di testa sua, che in molti casi è bene, ma in questo caso è stato praticamente il devasto e ha fatto più danni della grandine, come si suol dire. Quindi Fletcher, mi dispiace, ma no, mi sei scaduto tantissimo, mi dispiace. Però continuo a sostenere che qui proprio la collaborazione che si vede anche venire fuori tra Mariner e Boimler sia molto interessante. Appunto, faccio fare un salto in avanti, appunto a livello anche di maturità, a tutto il legame che avevano loro, comunque tutto il rapporto che ci avevano mostrato avere tra di loro nei primi episodi. Jared, tu cosa ne pensi?
Allora, ma penso che sinceramente Fletcher l'ho trovato odiosissimo, cioè no, veramente l'hai buttato lui fuori dal portellone.
Povero Fletcher, no!
Poi la scena in cui lui si collega con il nucleo, se devo pensare un po' a Star Trek, mi ha ricordato un po' Operazione Cervello, in cui vediamo McCoy collegarsi con un computer per avere la capacità di fare quell'operazione complicata su Spock, praticamente per rimettergli il cervello. Ecco, mi ha ricordato un po' quella cosa lì, però... lì non è che poi il computer assorbisse cose, no, lì semplicemente McCoy per un paio di ore acquisiva delle capacità, e poi mi ricordo che quando arrivava alla fine dell'episodio se ne stava anche dimenticando, e andava anche un po' a vista.
È vero, ecco, è vero.
Mi ha ricordato un po' quel tipo di esperimento lì, dove lì mi ricordo mettevi questa specie di casco sulla testa ed eri tu che diventavi più intelligente perché acquisivi per un po' di tempo delle conoscenze. Ecco, mi ha un po' ricordato questa cosa qua, e sicuramente ricordarsi di Operazione Cervello fa tutti gli episodi della serie classica non è proprio una cosa bellissima. Però però non mi è piaciuto in realtà come è stata sfruttata l'intera scena. Sarò onesto, non mi ha convinto per niente, cioè succede una roba così e non avvisi neanche il tuo capitano e poi andando più avanti nascondi pure tutto. Non lo so, l'ho trovata troppo inverosimile secondo me. Non lo so, io ti ripeto, io questa parte qua non mi ha convinto per nulla. Probabilmente è l'unica scena che veramente mi ha fatto storcere tantissimo il naso.
Allora, guarda, da una parte ti do ragione, assolutamente, perché in effetti è piuttosto impensabile pensare che nessuno si sia accorto di niente. Cioè, è vero che comunque ci troviamo nei punti bassi, quindi diciamo la parte meno calcolata di tutta la nave. Però, insomma, almeno vuoi che almeno uno della sicurezza non fosse passato di lì e avesse detto oddio che cosa sta succedendo. Dall'altra, diciamo che voglio dargli un po' il beneficio del dubbio e voglio pensare, vabbè, ma comunque il resto della nave era occupata in un'altra missione. Infatti, come abbiamo già visto e come giustamente tu hai detto, nel frattempo noi abbiamo appunto i nostri eroi dei punti alti che stanno combattendo, cioè che stanno cercando di accaparrarsi questi, diciamo, resti della nave distrutta, naufragata. Quindi voglio pensare, forse in modo anche un po' ingenuo, che magari nessuno ha detto niente ai piani alti per non distrarli dalla missione. È una cosa molto che si va molto di fantasia, però insomma voglio provare a giustificarli, insomma. Però
ma
comunque
qui siamo
sì.
Una corte marziale,
sì, concordo assolutamente.
Vabbè, però per lo spirito di Lower Decks si può anche lasciare un po' di licenza poetica, mettiamola
esatto.
Così.
Esatto.
Car, mamma mia, cioè eravamo tutti quei e Vincenzo concorda con te, Sofia.
Grazie.
Ma vediamo gli altri commenti. Vi dico già che nessuno sopporta questo Fletcher. Ma arriviamo dai quelli un po' più in alto. Assunta Viviani, il nucleo impazzito che prende ogni apparecchiatura per diventare più forte, mi è piaciuta molto. Vedi, allora c'è anche qualcuno a cui è piaciuta anche questa scena. Certo, il nucleo del computer nascosto sotto una branda, cavi seriali per tentacoli, ma in effetti insopportabile, un bambino delle medie, Fletcher peggio di Wesley, Fletcher peggio di Peter Griffin.
Devo dire che Fletcher è il personaggio dell'anno.
Fletcher semplicemente insopportabile, Fletcher è un ragazzino ma che fa il professore e consigliere dell'accademia, sì, insomma non è piaciuto a nessuno. È vero, Jared, l'esempio di operazione cervello è calzante. Jared sta parlando dell'episodio peggiore della serie classica, sì. E nell'episodio successivo ci sarà un riferimento al peggiore episodio di Voyager.
Ottimo!
Quindi, vabbè, lo possiamo dire, quello dove vediamo Harry Kim e insomma Janeway trasformarsi in delle salamandre giganti.
Dopo ci arriveremo.
Sì. Andiamo avanti con la prossima scena, che è anche l'ultima. Poi finiamo questo episodio. L'episodio si conclude con il nucleo che, una volta uscito dal portellone, comincia a volare verso i Truckmani e comincia ad attaccare la nave, sventando così il pericolo per la Cerritos. E quindi la Cerritos non deve fare niente perché fa tutto il nucleo. E con Commi che si ghiaccia durante uno scontro con Rutherford, poi poco dopo vengono ripristinati i controlli della sicurezza della Cerritos e Commi torna lì come se si fosse, diciamo, cancellato tutto, però in realtà dice io sono sempre qui. Quindi lascia un po', magari un po' di psicosi è rimasta. Poi Mariner e Boimler si inventano che è stato Fletcher a salvare la Cerritos senza menzionare minimamente l'incidente, e così viene promosso di grado e trasferito sulla Titan. E da lì apprendiamo che uno dei più grandi sogni di Boimler è proprio quello di ricevere una promozione e di essere trasferito sulla Titan. E con questo, diciamo, si conclude l'episodio. Però 6 giorni dopo che è stato trasferito sulla Titan, Fletcher viene di nuovo degradato e lì ci ho anche un po' goduto, sinceramente. La cosa fantastica è che quando fanno la chiamata iniziano a simulare che ci sono dei casini, che c'è addirittura un Q, fanno volare il tablet, l'iPad, come si chiama. E quella scena lì l'ho trovata molto molto divertente, perché alla fine mi ha fatto capire che a un certo punto anche Boimler e Mariner ci hanno perso le speranze con sto Fletcher. Ho detto basta, mettiamoci una scusa e non lo caghiamo più. No, comunque, vabbè, l'episodio finale, cioè il finale non... Sofia, ti è successo qualcosa al computer? Mi sa che si è bloccata Sofia. Vediamo se la riprendiamo. Beh, nel frattempo parliamone noi. E quindi con questa scena si chiude, si conclude questo episodio, che è provocazioni terminali. Ma vediamo un po' cosa ne pensate anche voi di questa scena. Allora, Sofia, ci sei?
Scusate, ho avuto un piccolo problema di connessione, vi chiedo scusa. Scusatemi tantissimo. Scusate, eccomi. Scusate.
Allora, vediamo un po'. Vero Jared, no Kim, con il caro figlio dell'ammiraglio. Allora, è uno degli episodi peggiori, infatti già me ne sto dimenticando, e lo voglio anche dimenticare, quell'episodio. Voyager, Trisold, sì. Il numero uno a me ricorda tanto Gilderoy Lockhart, oddio.
È vero!
In effetti. È colpa di Commi, ha detto che tornava. Se fosse bloccato è rimasto senza parole, sì, si è bloccato per un circondo. Episodio sì, molto divertente. Vabbè, non c'è bisogno che lo dici a ripetizione. Questa scena mi è piaciuta, Mariner ha cercato di vedere il lato positivo in tutto quello che è successo. Sì, questo assolutamente sì, assoluta. Insomma, Sofia, cosa ne pensi di questa chiusura di questo episodio e cosa ne pensate anche voi?
Ma allora, guarda, in realtà ti dirò, c'è proprio stato un momento che mi ha fatto dire sì, questo episodio è promosso, ovvero che tra l'altro è secondo me anche molto un riferimento non solo proprio alla serie classica, ma anche a tutto, diciamo, quel filone di film fantascientifico catastrofico, mettiamola così, come in questo caso, ovvero il momento in cui ci sono Shax e Tana dietro la console, diciamo, dietro la console, e nel momento in cui tutto va bene, che Shax è tutto contento perché sì, la violenza ha risolto un'altra volta le cose, tirandogli addosso le cose siamo riusciti a salvare la situazione, si gira verso Tana, la prende e addirittura la bacia, e Tana non sembra neanche porre troppa resistenza, e quella cosa lì l'ho tipo adorata, perché è stata proprio una cosa totalmente inaspettata che non avrei mai creduto di vedere, ma l'ho vista. E ragazzi, io continuo a sottolineare che loro due sono i miei due personaggi dei piani alti preferiti. Per quanto riguarda il finale, sarò brevissima. Anche io ci ho goduto quando Fletcher poi è stato degradato anche a bordo della Titan. In effetti sì, ecco.
Leggiamo gli ultimi commenti su questo episodio e poi passiamo al successivo. Il fatto della promozione per sbarazzarsi del problema, direi quasi un classico in ambito militare. Riccardo Pascal, l'episodio mi piace nonostante quel Fletcher. Beh, e direi che con questa ultima scena concludiamo questo sesto episodio e direi di passare subito al settimo. Sofia, introduci tu la prima scena.
Oh, ok, cominciamo con, come si vede qui, il cane. Quindi l'episodio, che si chiama appunto Molto rumore per Boimler, si apre con un cane creato da Tandy che va a svegliare Boimler e Mariner, o comunque a dargli fastidio dopo una lunga giornata di lavoro. Scopriamo da Tandy che il cane è più veloce del 5% ed è più intelligente del 6% rispetto ai cani normali. Infatti Tandy ha modificato a mano 6 miliardi di sequenze. La scena si conclude con il cane che a un certo punto, come nei migliori film dell'esorcista, incontrando appunto Star Trek, si contorce, gli diventano gli occhi gialli e cammina sul soffitto degli alloggi, chiamiamoli così, dei piani bassi. Beh, che dire, sicuramente vedere, cioè, a parte che Jared si è riuscito a prendere un momento bellissimo, perché cioè, se guardiamo bene questa scena c'è Tandy che è contentissima, cane probabilmente è più contento di lei, e tutti gli altri sono arrabbiatissimi, persino Rutherford, che è difficilissimo vedere arrabbiato, sono arrabbiatissimi con lei perché mi sta continuando a tenere svegli dopo una lunga giornata di lavoro. E devo dire che questa scena iniziale l'ho adorata, che poi il cane è qualcosa di fantastico e diventerà man mano sempre più inquietante se poi ci guardiamo. E, che dire, sicuramente un ottimo inizio di episodio, ecco, almeno secondo me. Tu che ne pensi, Jared?
Assolutamente concordo, mi è piaciuto tantissimo all'inizio. E tra l'altro questo cane, da quel che si percepisce, è anche un cane femmina, quindi sarebbe sì. Una cane, però lo chiama il cane.
No, si chiama il cane.
Cane, da fare. E tra i commenti già spuntano un sacco di commenti a favore di questo cane, tranne Michela Gosparini che dice quel cane è un vero incubo. Riccardo Frasca invece dice quel cane è fantastico, proprio da una strana fantasia. Mi ricordo anche un cane di The Next Generation che insomma non era proprio un cane. Poi Stefano Ancis, il cane l'ho trovato geniale. Il cane è grande rivelazione, non me lo aspettavo, ci dice Mauro Parlanti. Questa bella cagnolina mi è piaciuta, certo un po' inquietante, però carina. Poi mi fa anche ridere tutto il concetto che ha per Tandy un cane normale.
Un cane, sì, capito, che poi lei è un'orioniana, quindi non ha idea di che cosa sia un cane.
Lo dice anche. Troppo inquietante questo cane, quindi lo voglio. Confesso, mi sono innamorato del cane in mutaforma.
Anch'io.
Mariner che continua a dormire come se niente fosse, anche lì mi ha fatto sganasciare le risate. Il cane adorabile, ci dice Claudia Polloni. Quando diventa un cubo rotola via, questo un pochino dopo mi ha fatto ridere. Che spettacolo quel cane, ci dice Riccardo Galletti. Anche il tenente Colombo, che amava il suo Basset Hound cane.
È quindi... vero.
Sì, sì, sì. Vabbè, questa scena diciamo è molto simpatica e devo dire che mettere il cane che si contorce e poi subito dopo la sigla è stato fantastico, secondo me. Andiamo avanti con la successiva e quindi arriviamo con nella scena dove iniziano ad esserci veramente problemi per Boimler, perché nella prossima scena si apre con il diario del primo ufficiale Ransom, dove racconta che un team di elite della Cerritos è stato scelto per mettersi in contatto con una colonia contadina pisepiana in un territorio conteso. Il capitano Freeman, Shax e lui sono stati reclutati per la loro competenza nella germinazione dei semi di Rulot. In loro assenza il comando della Cerritos si è affidato a un capitano ospite, tipo Cellico per dire, e Rutherford sta lavorando a delle riparazioni del teletrasporto, deve renderlo 7 decimi più veloce. Boimler si offre come volontario e le cose non vanno proprio benissimo. Boimler si ritrova fuori fase e trasmette un rumore assordante. Il capitano Amina, il capitano ospite e i suoi ufficiali anziani salgono in plancia. Apprendiamo che si chiama Mina, il capitano, ed è un ex compagno dell'Accademia e amica di Mariner. Boimler sale in plancia e infastidisce tutti, così viene chiamato subito al rapporto in infermeria. E con questo si chiude questa sequenza. Che dire, questa parte sinceramente mi è piaciuta molto, tutta la parte del Boimler fuori fase, che mi ha un po' ricordato anche un po' l'episodio di Discovery sul pianeta, sulla nave dove ci sono tutte le piante, i semi, che raccoglieva un po' tutto quanto, della terza stagione, dove poi se ne va quel personaggio che veniva dall'Enterprise, che mi sfugge proprio in questo momento. E vabbè, poi Boimler fuori fase con quel rumore assordante, con quel colore bluastro, mi piace perché comunque in Star Trek c'è sempre stata questa cosa del terrore del teletrasporto, che esiste anche una malattia vera e propria associata anche al teletrasporto, quindi devo dire che tutta questa sequenza io l'ho apprezzata moltissimo. A voi spettatori, tu Sofia, prego.
Ma c'è poco da dire, è geniale, è tutto veramente geniale ed è tutto veramente un sacco carino. L'energia di Rutherford è sempre qualcosa di meraviglioso da vedere su schermo, è talmente entusiasta della vita questo ragazzo che veramente io non so come faccia a sopravvivere in una nave come la Cerritos, ma forse sopravvive proprio perché è così entusiasta della vita. E poi vabbè, che dire, direi che qui hanno fatto un attimino il momento fanservice per la Sofia apposta, perché mi hanno messo come ufficiale anziana della capitana, diciamo sostitutiva, una vulcaniana, e io giustamente ci sono andata subito a nozze, perché come sapete io ho un debole per i vulcaniani. Tra l'altro mi sono anche piaciuto.
Come? Non è capitana la vulcaniana.
Pardon, no, non è capitano, no, non è capitano, è
gli ufficiali anziani.
È tra gli ufficiali, sì, infatti l'ho detto, è tra gli come ufficiale anziano, sì, sì. E anche lì appunto l'ho adorata come cosa, mi mancava di vedere un po' un vulcaniano presente su schermo, infatti in questo episodio mi hanno accontentata. Ma devo dire che molti, come vedo anche nei commenti, hanno apprezzato il fatto che dopo il danno del teletrasporto rimanga appunto anche il rumore intorno al povero Boimler, decisamente assordante, decisamente noioso, soprattutto se l'episodio lo ascolti con le cuffie, da un fastidio incredibile, ve lo posso assicurare, perché oggi l'ho rivisto per la seconda volta e l'ho guardato con le cuffie e mi hanno fischiato le orecchie per tutto il tempo. Che gioia, insomma.
Sì, sì, no, comunque le scene mi hanno fatto veramente morire dal ridere. Finalmente il rumore insopportabile del teletrasporto mantenuto per un bel po', ci dice Riccardo Frascano. Mi ricordo, ci dice Sergio Fabbri, che il capitano Archer di Enterprise aveva il cane a bordo, e Michele Gasparini dice: è lo scotto del cane inverso che l'ha teletrasportato chissà dove. È vero, questa cosa viene menzionata nel primo film Star Trek 2009. Poi, questa scena del teletrasporto è da ridere, Boimler tutto felice che va volontari e dopo si ritrova quasi invisibile con quel suono assordante. Poi abbiamo altri commenti, anche TNG con la Forge e la Bajoriana. Poi anche McCoy era terrorizzato del teletrasporto, anche la Polanski, anche Coso, lì cioè, ci sono tantissimi personaggi che in Star Trek con il teletrasporto, insomma, ci convivevano malissimo. Però mi fa ridere, mi ha fatto ridere anche questa scena in cui c'è Boimler che si cambia la pettinatura, ha detto così sono da promozione. E poi insomma voleva fare tanto colpo, poi ha fatto peggio perché era fanno in modo peggiore che potesse capitare.
Poverino.
Sì, sì. Andiamo avanti con...
Eccoci qua.
E prego Sofia.
Ok, allora, Boimler, una volta appunto afflitto da questo grosso problema, appunto, diciamo, seguito al teletrasporto, va in infermeria e con l'aiuto di Rutherford risolvono uno dei problemi, ovvero il fastidioso suono. Però il problema è che è ancora sfasato. Tana ha quindi avvisato la divisione 14, la quale ci dice si occupano di malattie spaziali e altri misteri scientifici. Hanno, a sua detta, un eccezionale centro benessere sul pianeta Endicronimas V, che tutti quanti chiamano La Tenuta. In questo modo, diciamo, appunto, potranno mettere al sicuro Boimler e curarlo. Per questa piccola missione andranno appunto Boimler, Tandy e il cane, che verrà anch'esso poi lasciato nella tenuta. Nel frattempo Mina registra il suo diario del capitano. La Cerritos è in rotta sul pianeta Quopa per le riparazioni del sistema di filtrazione dell'acqua. Una volta completata poi si incontreranno con la Rubidox. Amina a questo punto nomina Mariner come primo ufficiale per questa missione. Mariner e la squadra di equipaggio di Amina scendono quindi sul pianeta. Secondo i rapporti, il primo contatto non è stato esattamente facile, quindi si deve cercare di contattare le autorità locali. E da qui iniziano una serie di situazioni in cui Mariner fa una serie di figuracce e ci fa capire che c'è qualcosa che non va in lei, cioè che effettivamente, infatti questo lo dirà anche Amina, non è la stessa Mariner che ha conosciuto durante l'Accademia, non è la Mariner che era tanto speranzosa, che aveva tanta voglia di fare, che vedeva la federazione o comunque la flotta come una seconda casa, ma appunto il tempo l'ha fatta cambiare. Alla fine si ritrovano sulla Rubidox, non so pronunciarlo, Rubidox, dove un essere si ciba di tutta l'elettricità presente. Da qui Mariner parte, diciamo, la scintilla e torna alla tuta eroica di sempre. Salta fuori che in realtà stava facendo apposta a comportarsi in un modo un pochino più avventato e incapace, perché aveva rifiutato che Amina gli avrebbe offerto un incarico sulla Auckland e non voleva rimanere incastrata in un lavoro che non le piace. Che dire, succedono tantissime cose nel giro di pochissimi minuti, tante cose appunto anche importanti, e appunto, diciamo, in effetti riusciamo a capire un po' di più che cosa frulla per la testa alla cara Mariner. Diciamo che lei, come si riesce un po' a capire, e come lei più volte, diciamo, come dire, sottolinea anche all'interno degli episodi precedenti, non è interessata ad avere un effettivo incarico, vuole semplicemente stare lì e fare il suo, ma niente di più, niente di meno. Vuole magari brillare quando c'è un attimino l'opportunità, ma non vuole sforzarsi più di tanto. E questo appunto lo vediamo. E tra l'altro devo dire che ho apprezzato molto vedere come un rapporto, come appunto quello tra lei e Amina, nel corso del tempo si sia effettivamente sfaldato, nonostante all'inizio loro si dichiarino praticamente migliori amiche o comunque molto molto amiche, ci rendiamo conto che poi in realtà tra le due ne è passata tanta di acqua, diciamo, sotto i ponti, e quindi le due ragazze si sono anche molto allontanate, prendendo due strade completamente diverse. Ma questo già lo vediamo quando, in un primo momento, quando Amina arriva, Mariner le dice: ah, ma accidenti, guarda te, guarda quanti gradi, guarda come sei diventata brava, e quell'altra che dice: sì, ma te, vedo che sei sempre guardia Marina, cosa è successo? E ti dirò, Jared, l'ho apprezzata questa cosa, questo tipo di rapporto. Tu cosa ne pensi invece di questa scena?
Ma sicuramente quando la nomina prima ufficiale mi è venuto in mente Tilly. Perché anche Tilly è guardia marina e viene nominata prima ufficiale, così, senza neanche seguire una scala gerarchica dei ruoli. Però c'è da dire che in realtà questi episodi di Lower Decks sono in realtà usciti prima della terza stagione di Discovery, siamo noi che l'abbiamo visti dopo, perché l'accordo di distribuzione internazionale è arrivato dopo. E quindi quella parte lì sicuramente mi ha ricordato Discovery, un po' con il discorso di Tilly, e quando noi commentavamo di Discovery dicevamo: non c'è mai stato un precedente, ma in realtà c'è stato, a questo punto c'è stato. Poi qui citazioni a non finire, molto 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 carina tutta questa parte, sì, approvata.
Assolutamente.
Però, se devo essere onesto, mi è piaciuta tutta la parte legata a Boimler, che tra l'altro in questo episodio vediamo una delle poche volte Boimler non fare coppia fissa con Mariner, ma farla un po' con gli altri due. L'ha fatta inizialmente con Rutherford e poi la fa tutta con Tandy nella parte successiva. È una cosa un po' diversa, perché di solito vediamo sempre le due coppie ben allineate fra loro. E questo, diciamo, un po' quello che penso io di questa parte qua. Okay. Vediamo un po' di commenti. Barclay TNG era quello più terrorizzato di tutti, esatto, mi sfuggiva il nome, sì, esatto, Reginald Barclay, poi tra l'altro faceva anche delle cose sul ponte delle grandi. Comunque, la tenuta suona come un titolo di un film horror, l'ho pensato anch'io, Riccardo.
Sì.
Sofia, qui le citazioni, qui i fanservice e le citazioni non si contano, tanta roba, ci dice Daria Quercia. In questa parte dell'episodio mi sono nuovamente chiesto perché Mariner stia nella flotta stellare e rifiuta ogni incarico o promozione. Me lo sono chiesto anch'io, sinceramente, e me lo chiedono un po'. In realtà. Ma a voi l'essere che rovina la Rubinox non ricorda quello dell'incontro a Farpoint? Bella citazione. Beh, un pochino sì. Mariner è intelligente e sarebbe pronta per salire di grado, ma per il momento sta bene così. Io sono d'accordo con lei, quando sarà pronta sicuramente salirà di grado. Ma poi sarei curioso di sapere quanta età perché non lo so, cioè io li ho sempre identificati come giovani, insomma, che so, dall'età di Tilly, buttiamolo un po', forse qualche anno in più, perché Tilly poi è stata, era ancora nell'Accademia, insomma, poi è stata promossa sulla Discovery, però, cioè, se quella mina è diventata capitano, allora a questo punto, so già fare, almeno una trentina d'anni ce l'aveva, o ce l'ha avuto, boh, non lo so. Poi vediamo altri commenti. Allora, poverino Barclay, l'unica volta che con il teletrasporto succedeva di tutto e di più, assolutamente. Vuole stare con la mamma malgrado tutto, l'ho pensato anch'io.
Ma sì, probabilmente.
Ma andiamo avanti con la scena successiva, che secondo me qui iniziamo a diventare veramente nella parte interessante. A bordo della Cerritos sale lo specialista medico della divisione 14 per prelevare Boimler e il cane accompagnato da Tembi. E questo specialista non è altro che un alieno della stessa razza di Arex, ovvero gli Edosiani, della serie animata di Star Trek. Che infatti hanno tipo tre braccia, se non esatto. Ricordo male. E c'ha anche una risata inquietantissima tra l'altro. Poi a un certo punto dice, no, ma questa è la mia risata.
È vero.
Vabbè, insomma, arrivati qua, sulla nave della divisione 14, vediamo degli ufficiali con delle disabilità, chiamiamole spaziali, e vengono accolti da un ufficiale con un corpo metà giovane e metà anziano, che gli propone un ammutinamento. Boimler, ovviamente, come tutti lo sappiamo, leccapiedi, fa subito la spia, e mentre viene poi rincorso dagli ufficiali della nave, Boimler, praticamente alzandosi sulla divisa, guarisce e viene poi buttato fuori dal portellone, e si ritrovano poi tutti nella tenuta. La scena della tenuta commentiamola dopo, intanto commentiamo questa parte qua. Ecco, sicuramente questa scena qua ricchissima di fanservice. Ora qua in questa scena qui, cioè in questa foto, non lo vediamo, ma c'è anche la salamandra gigante che vi avevo citato prima, ovvero quella da quel peggiore episodio di Star Trek Voyager, che ricordo anche molto poco, e forse anche perché non lo voglio ricordare. Mettiamola così. No, però bello anche il processo di crescita lento, veloce, ora non a metà, però mi ricordo per esempio nella serie animata che c'era un episodio in cui andavano avanti e tutti gli ufficiali diventavano bambini,
sì.
Cioè ringiovanivano tutti quanti, mi ricordo una cosa del genere.
Era Viaggio Ritroso nel Tempo.
Se non sbaglio c'era anche April, se non ricordo male.
Sì.
E poi vabbè, poi qui vediamo anche per esempio due personaggi si sono incastrati nel momento in cui facevano il teletrasporto, qualcosa del genere, diciamo, vediamo una serie, diciamo, di disabilità spaziali. Sono rimasto molto, ma veramente molto molto contento per questa scena, perché finalmente ci introducono qualcosa di nuovo, perché io vedevo Lower Decks sempre come questi episodi che si aprono e si chiudono, ma a livello di trama sono molto molto poveri. Invece questa cosa della divisione 14 cioè una cosa molto curiosa, molto interessante, spero che verrà approfondita anche in futuro, anche magari in delle serie con attori in carne ed ossa, non soltanto nelle serie animate. Un po' come se avessero introdotto una sezione 31, qualcosa del genere. Ecco, questa sezione 14, questo come si chiama? Non sezione 14, si chiama divisione 14.
Divisione 14.
Sicuramente molto molto interessante, da parte mia approvatissima al 100%. Tu, Sofia?
Guarda, mi trovi d'accordo, anche, ma ti dico, secondo me, appunto, come ho detto anche prima, ciò che ha reso effettivamente possibile questa creazione, o comunque questa presentazione di questa divisione 14, è appunto il fatto che Lower Decks sia una serie animata, perché come dicevo prima, cioè realizzare una cosa del genere in CGI o comunque con gli effetti speciali sarebbe costata un sacco di soldi e molte cose sarebbero, diciamo, sembrate effettivamente molto molto posticce. Quindi magari con la serie animata hanno intanto tastato il terreno e poi magari rivedremo delle citazioni o comunque la rivedremo in maniera effettiva in altre serie. Tra l'altro, giustamente tu hai citato, appunto, hai parlato delle citazioni alle serie di Star Trek, ma io voglio far notare che c'è anche una citazione a un episodio di Rick e Morty, che ricordiamo, infatti, il creatore di Rick e Morty è lo stesso di questa serie. Infatti, in fondo, esatto, sì, vediamo che in fondo in questa immagine c'è una testa appoggiata su una branda, che tra l'altro sta giocando a carte in modo, diciamo, telematico con un'altra persona, e quella effettivamente è, si può dire, simile a un personaggio che noi vediamo in una serie, in un episodio di Rick e Morty, dove i nostri due protagonisti dovevano creare una canzone per salvare la Terra in una sottospecie di talent show per salvare l'intero pianeta. E l'ho trovata veramente molto 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 carina come citazione, o comunque come omaggio, anzi, mettiamola così.
Sì, 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 concordo pienamente con te. Michela Gosparini, effettivamente me lo sono chiesto, ma quanto caspita di anni ha Mariner? Me lo sono chiesto anch'io.
E quanti anni hanno tutti, più che altro, perché non abbiamo delle età.
Sì, io inizialmente mi davo che so 20 anni a tutti i Lower Decks, ma magari gli altri hanno 20 anni, magari Mariner ne ha qualcuno in più, non lo so. Perché comunque se sono tutti, diciamo, guardia marina, sono ancora in una fase della loro vita, mettiamo che si sono appena diplomati dall'accademia e sono stati buttati dentro la servita, lanciati lì, quindi no. Io ipotizzo 20 anni, ma non lo so, penso Mariner qualcosa in più, magari Mariner è un po' più vecchia perché lei decide di stare guardia marina e non vuole salire di grado, ecco, mettiamola così.
Ma non penso che abbia più di 25 anni, insomma, cioè, non credo.
Palmer che fa la live da spia, ci dice Riccardo Pascale, Ledusiano, come ho detto anch'io, lo trovavo anche nella serie animata degli anni 70, che amo molto. Alex è un personaggio che mi piace molto, ma lui è dolce e socievole, quello di Lower Decks è inquietante. Concordo. Bella la corte dei miracoli, questa nave medica di casi strani, trovata simpatica e originale, assolutamente d'area. Infatti, come ho detto prima, spero che questo tema verrà ricattato anche in una delle serie successive, perché secondo me questa è una bella introduzione. Infatti per questo ho dato il voto 8. Mauro Ballanti, visivamente scena molto carina, la disabilità denotano grandi fantasie in fase di sceneggiatura, il cane perennemente sorridente è divertentissimo, la precisità della scheggia impazzita capace di tutto. Sì, sì. Marina era prestata in servizio almeno su un'altra nave, mentre gli altri dovrebbero essere al primo incarico, sicuramente la più grande, ci dice Stefano. Cioè, sì, ma sono mai anche due navi, se non ricordo male, citano nei primi episodi. Quindi può essere. Comunque posso dire che queste sequenze, mettiamola così, su a bordo della nave della divisione 14, sono state le mie preferite. Non so tu, Sofia, ma le mie sono state le preferite. A
sì,
me piace la nave della divisione 14, dice Riccardo Frasca. Beh, direi che possiamo arrivare all'ultima scena, che lascio introdurre a te.
Benissimo, allora qui siamo effettivamente nella tenuta. L'episodio infatti si conclude con Tandy che saluta il cane. Tandy non aveva quindi la minima idea di che cosa fosse un cane normale, cosa che ci viene ripetuta più volte all'interno dell'episodio, ma anche qui pare ancora più ovvia. Infatti il cane scopriamo che non vola, non parla e non lancia assolutamente fulmini, cosa che invece Tandy dava totalmente per scontato. A questo punto Boimler e Tandy vengono quindi rispediti sulla Cerritos. Dall'altra parte Rutherford riesce a salvare Amina e Mariner con il suo particolare teletrasporto, rendendo tutti quanti praticamente dei disturbatori ambulanti che fischiano nonostante tutto. Che dire di quest'ultima scena, vabbè, fantastica, cioè il saluto di, poverina, di Tandy al cane è stato qualcosa di bellissimo, e bellissimo anche effettivamente Boimler che arriva e che dice ma come, scusa, ma perché questo cane parla? Ed effettivamente lascia tutti un po' di stucco, perché dal niente questa cagnolina comincia a parlare, dice ah ma sei stata una brava padrona, grazie per tutto, e lei oh vabbè non ti preoccupare, e quella mi fa scusa, ma mi fa sento, ma perché sto cane parla, te lo sapevi? Sì, certo, i cani lo fanno. E poi giustamente il cane vola via, io l'ho adorata, e soprattutto come tu già ti hai messo nell'immagine accanto, a un certo punto c'è il Tandy che nella Serritos ha a che fare effettivamente con un cane, e si rende conto che forse i cani tutto sto spasso non è che siano, perché giustamente sbavano, leccano, non parlano, stanno a quattro zampe, non lanciano fulmini.
No, perché lei si aspettava un'altra visione dei cani.
Esatto, lei aveva, diciamo, tutto un altro modo di vedere il cane, ed è stato fantastico, l'ho veramente adorato. Poi devo dire, questa scena del cane che vola, cioè, fantastico. Poi è bellissimo, perché sto cane se ne va così, cioè come se niente fosse, della serie ho fatto il mio lavoro, me ne posso anche andare. E l'ho veramente adorata come cosa. Non so tu, Jared, ma il cane è stato il mio personaggio preferito in questo episodio, veramente fantastico.
No, poi piace quando Boimler dice guarda che i cani non sono così, e le fa ah ma sei un mostro, e il cane sì lo sapevo ma non volevo deluderti. Già ti scena che stavo morendo dalle risate,
è vero,
stavo morendo dalle risate, esatto, guarda. Ma comunque fantastico, e devo dire che questo episodio l'ho trovato sicuramente molto coraggioso rispetto a tutti i precedenti episodi di Lower Decks, perché come ho spiegato prima introduce qualcosa di nuovo come questa divisione 14, e poi questa tenuta, io sono curioso, spero che verrà affrontata anche in futuro, magari anche in un Star Trek Picard, visto che magari con i tempi siamo più vicini rispetto a uno Star Trek Discovery. Sarei molto curioso di vedere riaffrontato questo tema, perché secondo me è veramente molto molto interessante. Poi qui Assunta ci fa notare, quando poi un alieno è corteggiato dalle infermiere è veramente da ridere, purtroppo per lui lo sbattono insieme a Tandy, solo una vetta per il ritorno. Eh sì, il cane è un personaggio, ci dice Mauro Vallanti, e dalla quercia si rivede la medusa gigante spaziale di incontro a Farpoint, esattamente sul finale. Poi vabbè, il cane mi ha ricordato senza fine Simac, dove i cani parlanti ereditano la terra e si raccontano storie intorno al fuoco, sugli umani che sono immigrati su Marte, no, si corregge, Giove, ci dice Claudia Polloni. Sul finale del cane ha dato il meglio, ci dice Stefano Lances. A me il cane che saluta Tandy mi piace non poco, la canonica che parla poi è meravigliosa. Vabbè, con questo, diciamo, con questa ultima scena si conclude questo settimo episodio, e devo dire che arrivato fino a questo punto è stato secondo me il più convincente di tutta la serie, arrivato fino al settimo, e i prossimi sempre secondo me saranno tutti molto 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 validi.
Ottimo.
Sia 8 sia 9 sia il decimo. Io direi che nelle prossime dirette affronteremo, nella prossima sicuramente, altri due episodi, e poi ne facciamo una successiva in cui dedichiamo spazio poi all'ultimo episodio, dove sicuramente ci saranno più cose da parlare, cosa ci aspettiamo sulla seconda stagione e cosa ci aspettiamo su alcuni personaggi che vedremo introdotti nell'ultimissimo episodio, ma ne parleremo sempre con grade, quindi dobbiamo stare attenti a non fare spoiler. Bene, direi che arrivati a questo punto, Sofia, siamo in chiusura, a te gli appunti social.
Ok, allora, come al solito, quando arriviamo a questo punto, diciamo che facciamo un po' un refresh generale. Io vi ricordo che voi potete seguire le nostre dirette soprattutto sia sui nostri canali di YouTube, sia sulla nostra pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube è molto semplice, in pratica dovete innanzitutto mettere un bel mi piace al video, commentarlo e condividerlo, perché come al solito più siamo e più ci divertiamo. Ma la cosa più importante, se ancora non l'avete fatto, dovete assolutamente iscrivervi al canale e cliccare cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda con una diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Per quanto riguarda Facebook, beh, la procedura è molto simile, mi raccomando, dovete mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, commentare come se non ci fosse un domani e, perché no, anche in questo caso condividere. Ma vi ricordo che i nostri social non si limitano a questi, infatti abbiamo anche il profilo su Instagram, il sito internet che, diciamo, continua a essere perennemente, diciamo, ricco di nuovi articoli, news e tante novità nel mondo di Star Trek. Abbiamo poi il profilo Twitter e poi abbiamo una novità che ci sta ormai accompagnando da qualche mese abbondante. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete anche abbonare sul nostro Patreon. Sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudio Apolloni, che ci tengo sinceramente a ringraziare. Inoltre abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro al mese, che invece vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come sta succedendo ad esempio ai carissimi Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro. Vi ricordo che questa però non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente un piccolo modo di sostenerci verso Talking Trek e verso quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi ti lascio la parola per conclusioni.
Grazie Sofia, direi che sì, hai detto praticamente tutto quello che devi dire e io ringrazio a questo punto Sofia per la sua competenza.
Io ringrazio Jared per avermi fatto partecipare in questa diretta e per tutto l'amore che ci mette per preparare tutto quanto ogni volta. E direi soprattutto di fare... ringrazio anche il nostro pubblico.
C'è un bel applauso al nostro pubblico.
Accidenti, dai. Accidenti.
E ricordiamo a questo punto l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 23.30, con l'ottavo e il nono episodio di Star Trek Lower Decks. Quindi sarà la penultima diretta sulle recensioni di Lower Decks. Recensiremo l'episodio Veritas e Punto Critico.
Inoltre, piccola ultima postilla, questa diretta, a partire da mercoledì prossimo, verrà distribuita sui canali di Fantascientificast in formato podcast, quindi se la volete riascoltare, se la dovete recuperare, se volete farla sentire a tutti i vostri amici, appunto, in formato podcast, la trovate direttamente lì.
Io vi invito un'altra volta ad iscrivervi al canale, qualora non l'aveste ancora fatto, e direi che a questo punto, Sofia, si vola!
Si vola!
Dove si vola?
A dormire, direi, visto anche l'ora.
Insomma, anche per me. Buonanotte a tutti, a venerdì prossimo.
Buonanotte.
Ciao.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
When you visit Arizona, time is measured in moments,
not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.